Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Buona domenica, siamo entrati con una Aretha Franklin di annata, una vera rarità dal vivo, Amazing Grace, che ricorda a tutti che il Natale è ormai alle porte. Mancano meno di 7 giorni, domenica prossima sarà la giornata più calda dell'anno, calda non in termini di temperatura glaciale, oggi a Roma sono 6 gradi, ma in termini di calore familiare, di amicizie e di sentimenti. Famiglia è l'argomento principale di tutta la puntata, perché sulla famiglia noi vogliamo costruire anche il dibattito, la discussione con i nostri ospiti. In studio abbiamo con noi, sono già arrivate, due simpatiche autrici, una un avvocato, un'altra invece una psicologa, una psicoterapeuta. Parliamo di Maria Giovanna Ruo e Maria Beatrice Toro. Sono qui con noi, vi invito a salutare il nostro pubblico da casa.
Buongiorno, buongiorno a tutti, sono Maria Giovanna Ruo.
Buongiorno, sono Maria Beatrice Toro.
Continuiamo a presentare il vostro libro, che sarà Adolescenza e adultescenza, quindi un rapporto tra familiari che si evolve attraverso una contestazione che è quella della maturazione, quindi si evita di diventare adulti. E questo è un po' il nodo della questione, se non sbaglio, Maria. Maria Toro, diciamo così, cognome, ci aiutiamo un attimo.
Grazie. In qualche modo quello che abbiamo voluto sottolineare nel libro è il fatto che l'adolescenza sia diventata una sorta di dimensione dell'esistenza, nel senso che non ha più un suo termine, incomincia sempre più presto, nel senso che i bambini assumono atteggiamenti adolescenziali anche a 7 anni, a 8 anni, entrando in conflitto gli uni con gli altri, entrando in conflitto con i genitori. Quindi un'adolescenza precocissima nei modi, nei ragionamenti da parte dei bambini, e poi una difficoltà estrema nel raggiungere le tappe che dovrebbero fare dell'adolescente una persona con un'identità propria e quindi un adulto.
Grazie professoressa Toro. Cristiano Draghi, ma non sento comunque neanche Cristiano Draghi.
Eccomi qua, ma perché non parlo?
Ah, benissimo. Allora Cristiano, perdonaci, ma abbiamo dei problemi con Torino.
Sì, il nostro
Giuliano Soria, non sappiamo se sia a Torino o se sia andato a raggiungere la madre in quel di Castigliole d'Asti. Quindi...
Io non ce l'ho qui a Rovigo, lui.
Non ce l'abbiamo a Rovigo, quindi speriamo che non si sia perduto nelle Langhe.
Va bene.
Tu invece sei nella tua splendida Rovigo.
Io sono in redazione alla Voce di Rovigo, che come tutti ormai gli ascoltatori sanno, dirigo. Alle prese appunto con Natale, qui fuori gira il trenino del Natale per le strade e le piazze, organizzato da me, messo in piedi dai commercianti. Noi stiamo preparando, sai cosa sto preparando? Sto preparando delle paginate di lettere dei bambini della scuola Pascoli, una delle scuole di Rovigo, a proposito di clima natalizio. Abbiamo chiesto a tutti i bambini della scuola di scrivere delle letterine a Babbo Natale.
Beh, un po' una tradizione, diciamo.
Sì, sai, però l'idea di pubblicarle sul giornale, le pubblicheremo tutte. Ci sono arrivate, non so, alcune centinaia di lettere a Babbo Natale, dalla seconda alla quinta.
Beh, splendida idea.
Ecco, ne vuoi una?
Sì, assolutamente.
Caro Babbo Natale, sono Luca, mi piacerebbe avere il libro di Totti. Ora non so cosa ci fa un tifoso di Totti via a Rovigo. Poi vorrei avere...
Forse perché fra poco verrà a giocare lì, ha detto che lascia la Roma e andrà a giocare a Rovigo, proprio.
Manco ci abbiamo la squadra di calcio, abbiamo solo...
Beh, la crea lui.
A rugby, può giocare a rugby. Poi vorrei avere la battaglia navale elettrica, la V, non so cosa vuol dire, e un aereo telecomandato che spara i missili, santi Dio. Mi piacerebbe avere anche un peluche, questo va meglio, a forma di Tyrannosaurus Rex. Se non è troppo, il cuscino di Caro 2, non so, Cars 2.
Cars 2.
Vorrei anche avere un cuginetto, il tuo amico del cuore, firmato Luca. Quindi siamo passati direttamente dal peluche al cuginetto.
Beh, insomma, non è solamente un problema di oggetti, ma come vediamo c'è molto da dire sul quanto riguarda le relazioni, i rapporti umani, interpersonali. È di stamani la notizia che Obama vuole proibire ai propri figli di usare troppo Facebook, no? È diventato un po' il nemico di Facebook, le sue dichiarazioni contro la rete, contro queste comunità virtuali sono state colpite. Hanno colpito un po' l'opinione pubblica in generale, tutti sono perplessi, dice, ma perché ha paura della rete? No, in realtà non ha paura della rete, però esprime una preoccupazione, che è quella della mancanza di rapporti interpersonali reali, analogici e non digitali.
Sì, questo è pure vero, anche se secondo me tutti i mezzi poi tendono in qualche modo a anestetizzarsi. Io non so, io non uso più Facebook se non qualche volta per minime cose. All'inizio ti entusiasma, poi ti freni. Un'altra letterina: caro Babbo Natale, vorrei avere una stalla grande, però di peluche. Dentro ci vorrei un cavallo grande, sempre di peluche, grande grande. Vorrei anche che i poveri tutti avessero molti soldi per comprarsi il cibo. Vorrei anche che tutti stessero molto bene, e questo mi sembrava da bene. Vorrei avere anche delle Winx. Vorrei che già che ci siamo, buttiamone una lì nel mezzo.
Sì, sì, sì. È un prodotto italiano, per chi non lo sapesse.
E come no? Come i gormiti, no? Siamo riusciti a sbancarli, vendiamo anche all'estero.
Vestendoci da prodotto straniero, però siamo riusciti a essere in grado di...
E vorrei che la mia mamma fosse fiera del suo lavoro.
Bene, mi
grazie,
sembra anche
Babbo Natale,
questo.
Credo che mi sono comportata bene. Ti mando un forte abbraccio, la tua Rachele. Insomma, vedi, i bambini mescolano le cose una dentro una con l'altra, fanno un gran casotto, ma insomma ti dico che a leggerle fanno venire...
La tua provincia non è difforme dal resto dell'Italia. Ha sicuramente una serie di famiglie che non sono più le famiglie tradizionali, ma famiglie allargate, magari genitori risposati, separati.
Sì, infatti, vedi, parlano della mamma, parlano alle volte... Non è detto che parlino della mamma e del papà, si capisce? Che ci sono famiglie mononucleari e famiglie invece allargate. Sì, esatto.
E sanno benissimo graduare il loro affetto, i loro rapporti, le loro relazioni.
Speriamo, molto dipende dagli educatori, tu ce n'hai lì persone in grado di fare questo lavoro. Senti, io qui con me, il nostro mio giovane valente collaboratore, visto si parla di giovani, che è Riccardo Pavanello, che oltre a scrivere per me di calcio giovanile è uno studioso di poesia, l'abbiamo già invitato.
Voleva fare il punto sulle letture dei giovani in campo poetico, no?
Guarda, c'è un anniversario da celebrare, che tutti sanno di chi sarà, ma te lo dice. Te lo posso passare?
Assolutamente, buona giornata a te, a dopo.
Ciao, auguroni.
Dici, qual è l'anniversario al quale ti vuoi far vicino?
Eh beh, domani è il 19 dicembre, nel 1883 era nato Guido Gozzano, un poeta, diciamo, di Torino, che ha dato il là al movimento crepuscolare. Se a Torino c'era Guido Gozzano, a Roma c'era Sergio Corazzini, insomma, per farci capire.
Diciamo che Gozzano ha superato un po' Corazzini. Devo essere in questo nordista, anche se sono romano da più di 8 generazioni, non possiamo fare paragoni.
No, beh, era solamente un discorso di per dire che di qua c'è uno, di là c'è l'altro, insomma.
Sei stato cattivo, perché sicuramente non sono alla stessa altezza, ma continua pure tranquillamente.
Vabbè, comunque volevo dire che Gozzano non è solamente quel poeta che dice di Loretto Impagliato, il busto d'Alfieri, le buone cose di pessimo gusto nell'amica di Nonna Speranza, oppure quel poeta che dice che la poesia è un ramo di ciliegie, no? Nell'amica di Nonna Speranza. Ma è anche un poeta che ha un cuore un pochettino freddo, perché lui, diciamo, non è mai riuscito ad amare una donna in maniera profonda, anzi...
È un po' aristocratico, lo diceva ieri il nostro amico Antonio De Benedetti nella sua trasmissione Cartoline, che ha dedicato una parte anche lui a Gozzano, che la sua freddezza forse è dovuta alle sue radici blu.
È probabile, ed è anche per questo che forse non... Il sentimento d'amore forse non è mai entrato nel suo cuore. Forse l'unica donna che ha amato è stata la madre. Diciamo che la donna...
Come capita in molti casi.
Sì. Diciamo che la donna che si è avvicinata di più al suo cuore è stata Amalia Guglielminetti, era una poeta anche lei di inizio Novecento, alla quale però Guido Gozzano non era riuscito ad andare oltre che dirle che era solamente una buona amica, un buon compagno di viaggio. E proprio, niente, volevo leggere appunto questa poesia dedicata ad Amalia Guglielminetti. Non fu l'amore, no, furono i sensi curiosi di noi nati per il culto del sogno, e l'atto rapido, inconsulto, ci parve fonte di misteri immensi. Ma poi che nel tuo bacio ultimo spensi l'ultimo bacio e l'ultimo sussulto, non udii che quell'arido singulto di te perduta nei capelli densi. E fu vano accostare i nostri cuori, giariarsi dal sogno e dal pensiero. Amor non lega troppo eguali tempre. Scenda l'oblio, immuni da languori, e si prosegua più forti per il sentiero. Buoni compagni ed alleati, sempre. Ecco, questa era una poesia dedicata ad Amalia Guglielminetti.
Qui un'amicizia, sì. Possiamo dire che è un amore?
Eh sì, solamente un'amicizia, perché purtroppo la freddezza di Guido Gozzano non l'ha mai spinto oltre, diciamo, ecco.
Ma veniamo ai giovani, noi vogliamo sapere, visto che non è vero che non leggano, e non è vero che non leggono poesia, al di fuori del solito Nazmin Hikmet, le sue poesie d'amore che vediamo un po' in tutte, io le chiamo tolfe, le tascapane dei ragazzi, queste borse che utilizzano per andare a scuola, ma quali sono i nuovi poeti, se ci sono, ecco, dei nuovi poeti che leggono i ragazzi?
Purtroppo in questo periodo, dopo con la neoavanguardia degli anni 60, il movimento poetico si è un attimino, diciamo così, disciolto nel Novecento, e forse è anche per questo che ultimamente la poesia, diciamo, non ha un grande poeta vate. Dopo la morte di Andrea Zanzotto forse non si ha un poeta, diciamo, nazionale che si possa rappresentare così e dire così. Purtroppo esistono, sì, dei giovani emergenti che cercano di prendere la scia di qualche poeta del Novecento, ma purtroppo nel 2010-2011, insomma, in questo nuovo millennio si soffre un pochettino di poesia. Però devo dire che nel nostro passato, dal 300 in poi, insomma, ci sono delle figure importanti, da Petrarca fino a Montale e addirittura ad Andrea Zanzotto, che ci possono permettere di, diciamo, aprire un nuovo filone di poesia anche negli anni 2000.
E per esempio le famose poesie d'amore di Ribe Baciate, francesi, quelle sono sempre
buone per fare poesia e per dare il là a una, diciamo, una strada poetica, perché ultimamente si soffre un attimino di poesia, siamo troppo immersi in questa vita frenetica che purtroppo ci fa dimenticare anche queste piccolezze che ci possono raddrizzare la giornata, no? Con un verso poetico.
Magari, diciamo, per scrivere un bigliettino a una ragazza, non so, si usano dei...
Esatto, perché no?
Dei versi famosi.
Un verso famoso di, che ne so, di Petrarca, oppure, visto che è, diciamo, il poeta d'amore per eccellenza, insomma, no? Quindi magari un verso tratto dal canzoniere, insomma, ce ne sono 366 di poesie, quindi si possono benissimo pescare all'interno del canzoniere di Petrarca per fare una rima per la propria donna, insomma.
E tra gli ultimissimi autori, vogliamo suggerirne qualcuno?
Visto la scomparsa di Andrea Zanzotto di un mese fa, due mesi fa, io vorrei citare proprio lui, perché le sue poesie danno, diciamo, dei movimenti, diciamo, anche in riferimento non proprio, ecco, all'amore, ma riguardanti il paesaggio, la natura. E come dicevo prima, considerato il fatto che la nostra vita è frenetica, certe cose bisognerebbe recuperarle, anche l'attaccamento alla natura e ai principi, ai valori fondamentali.
E Andrea cosa Zanzotto... ne dici di Andrea Zanzotto? È stato un folle un po' anche lui, oppure alla fine è una persona che ha lavorato con la lingua in modo razionale? Un po' questa è la critica che viene fatta ogni tanto.
Diciamo che attraverso pensieri, diciamo, che a volte in poesia si faticano a capire, no? Perché a volte utilizza, non so, neologismi o comunque delle parole astratte che si fanno fatica a comprendere, però se lette, diciamo, tra le linee, fanno risaltare quella che è la sua poesia, ovvero l'attaccamento alla natura. La sua poesia è proprio questo, voglia di distaccarsi dal mondo, dalla vita difficile, frenetica, per recuperare i valori. Ecco, io consiglierei proprio Andrea Zanzotto per aprire una nuova strada, forse potrebbe essere questa una...
Grazie Pavanello, se ci puoi riparsare un attimo il nostro amico Cristiano Draghi, così salutiamo anche lui.
Certo, adesso glielo ripasso subito, Buongiorno, arrivederci.
Arrivederci Pavanello. Allora, prima di parlare con il nostro amico Cristiano Draghi, volevo ricordare in termini di notizia che non è vero che la poesia non paga, in alcuni casi paga e come. In particolare, recentemente la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, nel suo bilancio, ha messo una voce dedicata a Dino Campana. Dice, per che cosa la Cassa di Risparmio di Firenze si occupa di Dino Campana? Per un inedito che speriamo di poter leggere prestissimo, che è Il più lungo giorno, che ha pagato il manoscritto dalla Galleria d'Arte Romana, che ora non è più a Roma ma sta a Monte Carlo, la Galleria d'Arte di Pallesi, il bel numero di dindini che sono 213.000 euro. Quindi non è vero che la poesia non paga. In alcuni casi, come Berdino Campana,
i fiorentini... Vita, però, che ha fatto Berdino Campana, se glieli davano prima era meglio.
Era meglio. Cioè, no. Mi ha molto incuriosito vedere che un testo così, una poesia, possa costare così tanto. Ecco.
Beh, ma stiamo parlando di qualcosa, di un personaggio incredibile. Pensa che il primo lavoro che io ho mai fatto per un editore... fu fatto per un editore fiorentino, mi pare Vallecchi addirittura, curando l'edizione delle poesie, dei componimenti di un premio ispirato proprio a Dino Campana.
Che ancora esiste, ecco. E fa un ottimo lavoro di selezione di giovani autori.
Sì, ecco, sì. Io feci il libro di quell'anno, ma ero giovanissimo, sarà una roba di 30 anni fa, pensa un po'.
Cristiano, diamo gli auguri di Buon Natale, perché credo che domenica prossima andremo in registrata, quindi la nostra è la puntata di commiato, poi ci vedremo nel 2012.
Allora, mille auguri a tutti quanti. Io credo che per il 2012 dobbiamo avere solo una constatazione, che la ricreazione è finita, bisogna darsi da fare, rimboccarsi le maniche e darsi da fare, considerando però che questo non vuol dire che non bisogna stare bene, piacevolmente, divertirsi, e con a base di tutto, credo, l'amicizia e la cooperazione.
Ci vogliamo bene e continueremo a farlo anche l'anno prossimo. Auguri e buon Natale a tutti.
Altrettanto, ciao, auguri a voi.
Carta vetrata.
E buongiorno da Carta Vetrata, eccoci di nuovo in studio. Io sono Gabriele Sabatini, naturalmente la voce l'avrete riconosciuta, è diversa da quella più nota di Alberto Gaffi. Vi volevo parlare oggi di un volume che cambia decisamente argomento rispetto a quello che abbiamo affrontato fino adesso. Il volume è edito da Chiare Lettere, si intitola Paura di volare, sottotitolo Da indagini e testimonianze segrete, ecco chi imbroglia sulla nostra sicurezza. L'autrice è in collegamento ed è Nadia Francalacci. Buongiorno.
Buongiorno a te Gabriele, buongiorno a tutti.
Buongiorno Nadia. Allora, raccontaci intanto l'inizio di questo libro, cioè come è nata questa necessità di fare una ricerca sulla sicurezza in aereo, un reportage. Tu sei una giornalista e quindi hai avuto la necessità, col tuo fiuto, di seguire questo argomento.
Guarda, è nato un po' per caso, Gabriele, perché mi trovavo a Fiumicino e ero nella sala d'attesa degli arrivi dell'aeroporto di Fiumicino, perché stavo aspettando un informatore su un altro argomento, perché io faccio di solito le inchieste, e stavo aspettando un informatore per approfondire l'argomento rifiuti bruciati all'interno dei cementifici. Lì incontro per caso un vecchio pilota, un vecchio amico che non sentivo da qualche anno, iniziamo a parlare, lui mi chiede il perché ero lì, io glielo dico, come l'ho detto adesso, a voi, a te, e lui mi dice: ma perché non concentri la tua attenzione invece sulle truffe, sulla sicurezza aerea? A dir la verità, non ci avevo mai pensato più di tanto, no? Come il classico pensiero di quando uno sale sull'aereo: ma speriamo che il pilota sia bravo, speriamo che sia tutto ok, però effettivamente non avevo mai posto l'attenzione o ho fatto una riflessione particolarmente seria sull'argomento. Lui mi ci ha portato, questo pilota mi ha veramente aperto un mondo veramente sconvolgente.
Sì,
un mondo...
e leggendo il tuo volume, diciamo, ci si rende conto di quanto sia un po' anche una presa in giro quando le hostess ci danno le indicazioni sulle vie di fuga o sulla posizione da tenere durante un atterraggio di emergenza, perché insomma, diciamolo, tu inizi questo volume raccontando soprattutto di come i pezzi di ricambio dei nostri aerei siano pezzi obsoleti, e badate bene adesso, senza fare allarmismi, perché poi statistica alla mano, l'aereo è comunque un mezzo sicuro, diciamolo pure, altrimenti molti di quelli che lo prendono con difficoltà, me compreso, dovrebbero smettere dopo questo collegamento. Ma i pezzi di ricambio dei nostri aerei di linea sono molto spesso obsoleti. Dacci magari qualche esempio.
Non solo obsoleti, vengono talvolta prelevati da aerei incidentati, ripuliti sembra una cosa veramente assurda quello che sto dicendo, ma è provato da fatti, da documenti, da fotografie, ripuliti con le spugne, quelle che noi laviamo comunemente i piatti, con il sapone che utilizziamo per lavare i piatti, e rese lucide con quelli che sono i prodotti tipici che noi utilizziamo per far brillare i nostri acquai in cucina.
Benissimo.
Sì, sì, pezzi presi da aerei veramente che sono caduti, quindi aerei precipitati, ripuliti e rivenduti con certificazioni chiaramente false, fasulle fatte in casa, rivendute a compagnie aeree di tutto rispetto. Tra l'altro io nel libro faccio una lunga lista mettendo tutti i nomi delle compagnie che hanno acquistato pezzi di ricambio, spesso appunto da aerei incidentati oppure da vecchie compagnie tipo l'Italia, che ha chiuso i battenti negli anni 80 per gravi problemi proprio sulla sicurezza dei propri vettori, dei propri aeromobili, e che sono stati rivenduti come pezzi di ricambio nuovi fino a pochissimi anni fa.
E possiamo fare anche un paio di esempi tragici di incidenti occorsi per questi pezzi, insomma. Il Concorde esploso nel 2000 a Parigi, aveva impattato sulla pista con un pezzo che non era conforme ed era stato perduto da un DC-10 che era decollato poco prima di lui.
Sì, infatti questo è l'esempio che di solito faccio quando parlo, perché o quando spiego, cerco di spiegare che cosa può portare un pezzo di ricambio fasullo, no? Un pezzo di ricambio che non è idoneo, anche perché l'aereo, questo penso più o meno tutti lo sappiano, è composto da milioni di pezzi, ma ogni pezzo ha il suo disegno, ha il suo ruolo da svolgere all'interno dell'aereo. È anche un singolo bullone, un singolo dado, se non è omologato, se non è conforme, se non rispetta quelli che sono i criteri di progettazione della casa madre, faccio un esempio di Boeing, di ATR, o insomma comunque delle case aeree più importanti, bene, quello può procurare tranquillamente una strage. È chiaro che non è da solo, ma poi innesca una serie di cause, di concause che portano alla strage.
Sì, e c'è una compagnia che tu mi segnalavi nel volume, invece aver messo a terra tutta o buona parte della propria flotta dopo aver scoperto queste problematiche, che è la Lufthansa. C'è anche poi un altro tipo di truffa che non riguarda questo sistema di acquisto di pezzi di ricambio non pronti, non buoni per essere usati, ed è quella di un pilota svedese che ha truffato tutti, ha beffato tutti falsificando la propria licenza. Dacci due battute anche su questa problematica della formazione dei piloti e poi ci salutiamo.
Bene, io ti dico, guarda, ci sono i falsi medici, ci sono i falsi chirurghi, i falsi dentisti, bene, ci sono anche i falsi piloti. Il caso di Thomas Salm è un caso che forse qualcuno avrà anche sentito un po' in televisione, anche perché lui ne ha fatto un po' un vanto di questa truffa che è veramente clamorosa, ma che al di là della beffa ci deve far riflettere su quelli che possono essere i controlli da parte degli enti nazionali, perché, e delle compagnie aeree nell'assunzione dei propri piloti, dei propri equipaggi. Perché? Perché lui è riuscito a truffare, fregare proprio Air One in Italia e di conseguenza ENAC, che è l'ente nazionale che deve vigilare, e lo ha fatto per moltissimi anni, perché ha pilotato per Air One per 7 anni.
Per 7 anni, dice il tuo volume, 10.000 ore di volo.
Più di 10.000 ore di volo.
Mamma mia.
Ma ha detto che anche queste le aveva un po' taroccate, un po' come aveva fatto il brevetto, perché lui se l'è fatto in casa con la stampante.
Tra e nessuno se n'è accorto.
Infatti è la cosa veramente incredibile, che nessuno se n'è accorto, più che altro perché sul brevetto c'era un errore enorme, clamoroso, proprio di scrittura.
Perfetto, allora su questo ci dobbiamo salutare, purtroppo i tempi della radio li conosci, tu sei una giornalista, sono molto stretti. Io ricordo il titolo, Paura di volare, edito da Chiare Lettere, l'autrice, l'avete appena sentita, è Nadia Francalacci.
Carta vetrata.
Abbiamo ascoltato, sempre con una colonna sonora natalizia, una serie di autori che sono selezionati dal nostro bravissimo Michele Lucas. Il brano in questione era di Carla Thomas, Gewitz It Christmas. Insomma, stiamo parlando di anni 60-70. Per ritornare all'argomento che ci sta a cuore, che è il libro di questa volta Camillo Langone Bengodi, un libro che non è un'inchiesta ma è in qualche modo una lettura di uno stile di vita. Buona domenica a Camillo Langone da Pavia, da Parma, pardon, da Parma.
Pronto?
Buona domenica, Camillo Langone da Parma.
Ah, buona domenica. Io però sento una voce inglese sottofondo, in soprafondo.
Purtroppo è il canale della BBC che noi abbiamo trasmettiamo sul satellite. Siamo concessionari, adesso lo eliminiamo subito.
Ecco, adesso ti sento.
Parlavamo del tuo libro Bengodi, che non è un libro inchiesta, ma è un libro che analizza in qualche modo dei comportamenti.
Diciamo i miei comportamenti.
Esattamente, il tuo comportamento.
Soprattutto i miei comportamenti e delle persone, dei miei amici o delle persone che vorrei fossero mie amiche. Racconto un gentiluomo, no? La vita di un gentiluomo e magari anche di una gentildonna che si nutrono, si cibano, bevono, si vestono in un modo che dia loro identità e piacere, quindi con prodotti italiani, belli, buoni e tutto quanto.
Cosa ne pensi dell'ebook? Perché sei stato taggato sulla rete, stavamo dando un'occhiata, che sembra che tu sei contrario, ma che invece il tuo libro sta vendendo bene come ebook.
Dunque, io vengo attaccato sulla rete per mille motivi, da tutte le parti, quindi non sapevo di questo attacco circa le mie propensioni sulla materia del libro. No, non ho una particolare ostilità verso l'ebook, né una particolare propensione, cioè sono piuttosto neutro al momento, so che vende e mi fa piacere che ciò accada, insomma, ecco.
Non vuoi parlare delle polemiche che ti hanno visto protagonista recentemente, perché sappiamo che non è una cosa che hai a cuore, ma possiamo dire che la manifestazione di oggi a Firenze può rappresentare in qualche modo un altro estremismo?
Sì, certo, è una manifestazione razzista, sicuramente, sì, c'è un'altra forma di razzismo che a me preoccupa perché sono tanti e quindi il pazzo era solitario, questi qui sono un po' meno pazzi, però sono numerosi. Ma a parte questo, no, poi Bengodi, però voglio dire, perché parliamo di cose così, diciamo, negative?
No, appunto, siamo vicini al Natale, il Natale è il simbolo non solo della Natività di Cristo, ma anche del consumismo, quindi di uno stile di vita ottimista.
Io credo che bisogna consumare, bisogna comprare, bisogna mangiare, ma non per buttare via, ovviamente, no? Bisogna comprare ciò che serve.
Anche piccoli oggetti, non per forza gli aeroplani o i mega yacht.
Sì,
ecco.
Bisogna comprare per fare festa, oddio, uno può anche poi invece lavorare per fare festa, nel senso magari preparare a casa propria dei cibi, dei dolci, insomma, però bisogna fare festa, ecco, bisogna allestire una tavola, bisogna partecipare, altrimenti si è dei parassiti del Natale. Io vedo in giro troppi parassiti del Natale, cioè persone che sfruttano il Natale per fare qualche giorno di vacanza. No, il Natale non è quella roba lì, non è una vacanza, ma è un pieno di senso, è un pieno di cose e bisogna partecipare a questo pieno.
Fabrizio Patriarca ci ha raggiunto adesso in redazione, soddisfatto di qualcosa abbiamo fatto che è uscito da poco per i miei tipi. Fabrizio, che cosa chiedi a Camillo Langone?
Buongiorno Alberto. No, davvero, mi sembra doverosa questa correzione sul Natale. Ti racconto una cosa, io a casa mia faccio i tortellini e quindi si tratta di dare anche al Natale, ecco, il senso di una donazione più che di un consumo. Insomma, la vita va vissuta, non va consumata. Anche gli eventi a cui abbiamo assistito questi giorni, contro cui si protesta adesso, quell'episodio fiorentino naturalmente, degli spari sui senegalesi, mi sembra che si possa iscrivere comunque in una forma di vita che viene consumata nei suoi simboli, consumata nei suoi oggetti, e invece noi dovremmo pensare davvero a viverla la vita semplicemente, cioè a metterci in un ordine di idee, in un ordine di atteggiamenti che non sia semplicemente quello della dissoluzione immediata, della ricerca del piacere, così, di un piacere effimero.
Il conservatorismo di Camillo Langone colpisce per la sua rivoluzionarietà, perché sei un conservatore sui generis, perché non sei assolutamente omogeneo con quello che è l'immagine tradizionale del conservatore.
Conservatore, bisogna sempre capire che cosa vogliamo conservare. Io non voglio conservare il vecchio, cioè io voglio conservare l'eterno, voglio conservare le cose belle, ma a volte creare le cose belle, no? Cioè, nel senso, io nel libro parlo anche di cose, cioè ad esempio Grom, la catena di gelaterie Grom, è una cosa che ho messo dentro nonostante le dimensioni mediamente maggiori della media degli artigiani di cui parlo, dei prodotti di cui parlo, perché è uno strano caso, miracoloso caso di catena che innalza la qualità del comparto in cui si inserisce. Cioè, voglio dire, quindi non è il fatto che è nuova, una cosa è nuova, non va bene, no? Cioè, Grom è una cosa nuova che va benissimo.
È un talismano della felicità, come vuole essere anche un po' il tuo libro.
Non è un ricettario il mio, perché io poi sono un uomo pigro, voglio dire, io preferisco, ecco, io ho sentito parlare di tortellini, io sono felice che qualcuno li prepari, ma sono felice che non sia io a farlo, nel senso che a me piace mangiarli, perché so che è difficile.
Una gran faticaccia, è una gran fatica.
E cucinare bene è molto difficile, ed è, io ammiro chi lo sa fare, e io preferisco, diciamo, mangiare, sedermi a tavola. Comunque è importante farle queste cose, e io parlo soprattutto di prodotti, quindi di cose da comprare o anche da allestire, non so, parlo di presepi, il presepe magari uno può comprare le statuine e poi dopo comunque, diciamo, organizzarsi per disporle nel modo migliore, insomma.
Una battuta ultima sul tuo libro, perché noi parliamo di libri, non parliamo di scrittori. Quanto è importante questa ultima opera per te?
È molto, tant'è vero che poi la sto continuando a livello di pagine, di rubriche sul foglio, insomma ci tengo molto, perché io a un certo punto parlavo soprattutto di ristoranti, poi mi sono accorto che invece i produttori sono più interessanti dei cuochi, perché sono degli uomini che hanno dentro molto e non sono dei nevrotici, non vivono per le guide, non vivono per i cappelli, le stelle, i premi, i cotillon, ma vivono in contatto con la natura, con le stagioni, con i tempi, e sono persone proprio, solitamente sono persone molto belle, e ho capito che i buoni prodotti vengono fatti da belle persone, quindi voglio vivere dentro questo mondo e ne scrivo, ne voglio continuare a scrivere, e invito le persone a conoscere meglio questa realtà e a sostenerla acquistando i prodotti.
E possiamo dire, acquistando anche il tuo libro, che è un prodotto perfetto per un regalo, perché è un libro né troppo piccolo né troppo grande, né troppo caro né troppo economico, sono 234 pagine per 16 euro di un editore che possiamo definire tra i migliori italiani, Marsilio, è stato premiato anche recentemente al Tarquini a Cardarelli dal mio caro amico Massimo Nofri come editore di qualità, ed è assolutamente vero, devo dire che poi il passaggio con la Rizzoli non lo ha indebolito della sua forza propulsiva di editore.
No, anzi hanno fagocitato un marchio Rizzoli, Sonzogno. Quindi è un caso di non, perché ci sono tanti acquisti, no? Editoriali, tante cose.
Scheiville, per esempio.
Si risolvono in cancellazioni, per esempio Guanda, ogni tanto leggo Guanda Parma, io affatto abito a Parma, ma Guanda non è a Parma, forse c'è, che ne so, una sede così legale.
C'è l'archivio Guandolini.
La redazione è a Milano.
Assolutamente, con Brioschi.
Quello che contano sono le redazioni, e la redazione Marsilio è a Venezia, e quindi io sono fiero di lavorare con una casa editrice che è là dove praticamente è nata l'editoria moderna. Insomma.
Assolutamente, ecco. E l'editoria intesa come selezione, non solo stamperia, perché nelle Aldine venivano attaccate anche le note di redazione, questa è una mia piccola scoperta.
Ah no, non arrivo a questa bibliofilia.
Esatto, devo dire, lo sapeva anche il galasso della Delphi, che sicuramente l'ha scoperta prima di me questa chicca, però effettivamente le Aldine avevano già al loro interno la riflessione su cosa stampare e cosa no, che poi è il nostro ruolo di editori, perché alla fine non ci sono alternative, uno può stampare anche da solo, ecco, lo sappiamo benissimo, l'autoproduzione oggi è a portata di tutti.
Ormai è alla portata di tutti, però bisogna dire che non conta nulla, è un po' un'attività masturbatoria, cioè scriversi un libro e pubblicarselo è un po' come masturbarsi. Cioè,
e non ci piace, vero?
Non c'è nessun tipo di scambio, non c'è nessun tipo di realtà, cioè voglio dire, è una cosa solitaria, perché alla fine non se ne accorge nessuno.
Grazie Camillo Langone, sei stato gentilissimo, continuiamo a parlare sempre di rapporto uomo-macchina, ma soprattutto uomo-adolescente con le macchine che lo astraggono e lo rendono alieno, con le nostre due ospiti che dopo la pausa musicale rientrano in studio. A prestissimo.
Carta vetrata.
Rieccoci con Carta vetrata, sono rientrate le due autrici, Maria Beatrice Toro e Maria Giovanna Ruo. Dico bene?
Sì, dice bene, in realtà noi abbiamo proposto un percorso di ricerca che nasce dall'osservazione che ci sembra che l'adolescenza è un periodo che comincia presto ma si protrae anche molto a lungo. Il termine adolescenza sta proprio a indicare questo, cioè il fatto che il raggiungimento del prototipo della maturità, qual era quello consacrato dalla società precedente, possiamo dire, forse stenta oggi ad affermarsi. C'è un protagonismo che si protrae, c'è un'oppositività che si protrae, c'è una difficoltà di contenimento, cioè tutti quegli aspetti degli adolescenza che spesso in età adulta tendono, dovrebbero tendere a essere ridimensionati. Allora questo percorso di ricerca ha trovato sicuramente degli illustrissimi testimoni che sono gli autori, e poi ci ha trovato intorno a questo tavolo, sia me come giurista, sia Maria Beatrice Toro come psicologa, a confrontarci e a sollecitare ulteriormente riflessione.
E dalle testimonianze raccolte avete avuto delle sorprese? Qualcosa vi ha stupito o tutto già era ben chiaro precedentemente nell'opera?
No, ci ha stupito che l'intuizione in realtà fosse poi condivisa, condivisibile, che effettivamente questa intuizione, per noi nata sui tavoli di lavoro intorno alla crisi...
Chi è avvocato, chi è psicoterapeuta, certo.
Psicoterapeuta intorno alla crisi delle relazioni familiari, poi in realtà da parte dei nostri colleghi e autori fosse condivisa, approfondita, e fosse un'indicazione di ulteriori approfondimenti, cioè l'inizio di un percorso. Diciamo che il libro segna l'inizio di un percorso di approfondimento.
E c'è tanta richiesta, perché io sono venuto alla presentazione che avete fatto al Tiro a Volo Lazio qualche settimana fa e ho visto veramente la folla da stadio, perché si vede che l'argomento non è un argomento semplice, ma un argomento molto sentito. La tua esperienza invece di terapia, ecco, di psicoterapia...
Diciamo che dal punto di vista psicologico la cosa è un fenomeno a tenaglia, nel senso che abbiamo adolescenti sempre più problematici, con difficoltà psicologiche che aumentano, e dall'altra parte in realtà degli adulti che non sono in grado di dare delle risposte appunto adulte, ma si relazionano con i figli un po' trasgredendo i piani generazionali.
Ma dargli le macchinette in mano, questo Nintendo, questi giocattolini che li allontanano dalla relazione interpersonale, ecco, l'argomento. Di oggi.
L'argomento di oggi avrei due cose importanti da dire, che dovremmo essere noi adulti a staccarci dai giocattolini digitali, dalle macchinette, da Nintendo, dalla Wii, dalla console e dalla Xbox, perché ci
ecco,
siamo
quella doppia V
figli.
Che diceva Draghi prima nella letterina, quindi è la Wii.
Sarà stata sicuramente la Wii, anche perché insomma sono gli adulti a giocare tantissimo,
cioè a rimanere bambini.
Una sorta di tecnoludicizzazione del vivere che ci sta coinvolgendo un pochino tutti.
Quindi computer per adulti che una volta erano per lavorare, sono diventati dei giocattoloni.
Io vedo una ablazione totale della distinzione tra il tempo di lavoro e il tempo del piacere e della vita privata. Come psicologa questo noto, questa ablazione assoluta.
Molto male, perché si lavora sempre poi alla fine.
Si lavora sempre e si gioca sempre, non si lavora mai. In qualche modo non ci si assumono poi le responsabilità.
I tempi per la famiglia, per gli affetti, per i valori veri si perdono.
Si ritrovano appunto in salone tutti davanti
sì.
alla Wii.
Ecco, io vorrei dire che gli strumenti tecnologici non sono ovviamente da demonizzare. Pensiamo per esempio che cosa vuol dire la tecnologia per i tanti migranti. La possibilità di avere il contatto con la famiglia lontana.
No. Ma anche per chi non si può muovere, per i paralitici,
per i paralizzati. Per i nonni che stentano a conoscere i nipoti. Cioè, anche per i papà separati, vorrei dire, o genitori separati, comunque, quindi, però certamente c'è da riflettere sull'uso della tecnologia, perché la tecnologia da una parte facilita la relazione, se ed in quanto c'è un contenimento, c'è una riflessione, c'è un'utilizzazione mirata. Diventa invece una dipendenza se ed in quanto diventa il cercare dell'apparire, dell'essere sempre in contatto, perché se io non sono in contatto virtuale non esisto. Se non ho avuto 12 milioni di mail oggi, 12 milioni ovviamente è un modo per dire.
Sì, ma può capitare.
Non esisto e non ci sono. Il problema del contatto virtuale è importante, anche perché... Pensiamo per esempio a giocare a distanza. Giocare a distanza vuol dire che con un amico. Se io sono sconfitto, alla fine non devo più recuperare la relazione, non devo più guardarlo negli occhi. E questo, vorrei dire, è un passaggio che per tutte le generazioni precedenti c'è stato, ed è anche un passaggio molto formativo, cioè la relazione è al di là di quello che è successo.
E giuridicamente si può dare la colpa alla macchina? La macchina in qualche modo ha una responsabilità? Chiaramente parliamo di filosofia del diritto, lei è una giurista, non è solo un avvocato. Quanto conta questa macchina seducente nella astrazione, nell'isolamento poi dell'individuo, e quindi nella sorta di malattia che scappa fuori, perché siamo di fronte a delle forme di malattia?
Quello che risalta dal punto di vista appunto del disturbo è una sorta di competizione tra adulti, adolescenti e bambini, che si realizza proprio sul piano della digitalità, visto che fisicamente sarebbe un po' come dire, improbabile competere, però sul piano appunto delle relazioni, dei contatti, di Facebook, alla fine l'aspetto patologico per noi psicologi è questo scendere sullo stesso agone di battaglia tra adulti e bambini, che non è adulti, ragazzi, ad adolescenti, che non è sicuramente sano. Solo una cosa vorrei precisare rispetto all'impatto delle tecnologie sulla socialità, che sicuramente hanno un aspetto dannoso. Pensiamo solo al fatto che si stiano sviluppando meno anche le aree del cervello deputate alla lettura del volto dell'altro, quindi c'è una grossa modificazione psicologica.
La fisionomica.
Sì, sono proprio circuiti dell'empatia che si hanno.
Un linguaggio non verbale che è importantissimo.
Assolutamente. Ci ha raggiunto Giuliano Corà da Vicenza, che insegna, è un maestro di scuola, se non ricordo male. Buona esatto. Domenica, Giuliano Corà.
Buongiorno, buongiorno a
tutti. Tu hai scritto un libro che fa parlare molto. Ti voglio bene, maestro. Quindi rapporto diretto, questa diretta empatia che scatta e ti ha fatto diventare scrittore, ma non solo, ti ha fatto continuare a esserlo, perché tu lavoravi già nel campo dell'editoria. Magari qualche momento di abbattimento, di depressione è scattato nel tuo cuore, ma i giovani, i tuoi alunni, ti hanno dato la forza per ricominciare.
Raccontato in uno dei capitoli, e sono veramente, penso di poter dire che siano l'incontro più bello che ho fatto nella mia esistenza. E lo so, sembra una frase retorica.
Non lo è, non lo è, lo sappiamo che ti danno tutto i giovani.
Davvero sono convinto, guarda, che loro abbiano dato a me più di quello che io ho dato a loro. Ti ripeto, lo so che sembra retorica, ma io dentro di me sento che è così.
E per esempio la valutazione che le scrittrici Maria Beatrice Toro e Maria Giovanna Ruo hanno fatto di questa voglia di non maturare, di continuare sempre a essere adolescenti, tu che sei a contatto con loro, vedi che desiderano diventare adolescenti per restarci, oppure qualcuno magari ambisce a avere le responsabilità e senti che qualcosa sta cambiando?
Ma io, a dir la sincera verità, io nonostante tutto quel che se ne dice, io vedo maturità e intelligenza in questi bambini, nonostante la fascia di età in cui lavoro io sia appunto quella dei bambini delle elementari.
Però il problema, diceva Maria Beatrice Toro, sono i loro genitori che continuano a essere, a porsi magari con loro, troppo da compagnucci, da amichetti.
E questo è verissimo. E questo è verissimo, ha perfettamente ragione. Il problema molto spesso non sono i bambini, ma sono le famiglie, sono le loro famiglie. È proprio l'atteggiamento in cui si pongono, quello è una parola molto banale, ma iperprotettivo, infantilista, eccetera. Ma come ti stavo dicendo, io in questi bambini vedo veramente in moltissimi di loro, vedo maturità, intelligenza, voglia di sapere e di capire, ma di sapere e di capire per crescere, per andare avanti.
E magari per far crescere i loro genitori che non vogliono crescere.
Magari.
Che ne dici, Maria Beatrice Toro?
Alla fine, insomma, non ci auspichiamo, diciamo, l'inversione completa del rapporto di accudimento e di attaccamento, però quello che abbiamo notato appunto lavorando poi insieme sono modalità di deflagrazione della famiglia in cui alla fine i minori vengono un pochino, come dire, si trovano a dover esprimere opinioni, pareri, scelte in maniera non sempre rispettosa della loro mente, della loro immaturità fisiologica.
Vengono chiamati in campo, no? Dice papà, ho ragione io, al figlio, lottando magari in una discussione con la mamma e viceversa.
Ecco,
che ne dice l'avvocato Ruo?
Direi che questo è un fenomeno crescente, un fenomeno grave, un fenomeno che ci deve far riflettere, perché il trascinare i figli all'interno della contesa tra gli adulti è qualche cosa che li riempie di responsabilità non loro proprie, dannose.
E che magari poi li fa fuggire dopo dalla responsabilità.
Fa fuggire dopo dalla responsabilità. Allora, nell'ambito delle crisi delle relazioni familiari, la richiesta agli adulti dovrebbe essere quella di un contenimento anche del dolore in funzione del loro ruolo genitoriale, che deve permanere un ruolo di cura e non un ruolo di tentativo di alleanza a sé del figlio.
Che è una loro debolezza. Poi.
Che diventa una debolezza, diventa appunto uno di quei comportamenti adolescenti di essere del protagonismo, no? Di essere sempre al centro della scena, mentre l'adulto deve anche essere in grado di tirarsi, di fare un passo indietro per lasciare al centro della scena chi deve essere accudito, chi deve essere protetto e tutelato in particolar modo.
Credo. Una domanda sia a Maria Beatrice Toro che a Giuliano Corà. Magari risponde prima Maria Beatrice che è qui in studio con noi, poi a te la chiusura, Giuliano. Quante volte ti è capitato che viene magari un genitore con il proprio figliolo a chiedere un ausilio, magari c'è un problema, e in realtà sei costretta o sei costretto a dirgli guarda che il problema sei tu, non è lui? E cosa fa? Come reagiscono?
Ma i genitori veramente che vengono appunto poi dallo psicologo per avere un consulto, poi in realtà sono, come dire, sono già in una posizione di riflessione.
Sono già salvati.
Quindi io non noto, diciamo, una disattenzione a questo livello dei genitori che vengono, anzi, vengono a mettersi in discussione, perché il genitore che ti arriva e ti porta un problema del figlio in qualche maniera si sta mettendo in discussione. E sì, tra l'altro questo è un pregiudizio che abbiamo nei confronti delle persone che chiedono un parere, perché normalmente invece, a differenza di chi vive in maniera magari piatta la conflittualità col coniuge, il figlio che non va a scuola, il disturbo alimentare del figlio, che poi sono le motivazioni clou per un intervento psicologico in età giovanile, chi invece lo vive come chiaramente un problema del sistema familiare, oltre che del ragazzo, come ovvio che sia, è pronto a mettersi in discussione. E anzi, direi, da dire il vero, il mio lavoro spesso è sollevare il genitore consapevole da una colpevolizzazione eccessiva.
La parola a Giuliano Corà, cosa succede quando un bambino va male a scuola e viene da te?
Ma io sono d'accordissimo con quanto ha detto la signora appena adesso.
Toro.
È vero, quasi sempre chi viene anche da noi insegnanti a chiedere aiuto, diciamo così, a presentare situazioni problematiche, è una persona che ha già riflettuto sulle sue sulla sua situazione e viene a farcene partecipi e viene per chiedere collaborazione. Diciamo al 99%. Ci sono però purtroppo, come diceva prima invece l'avvocato Ruo, ci sono purtroppo casi in cui le famiglie non riescono a superare questo problema e allora ci sono bambini che sono dolorosamente coinvolti negli sconvolgimenti della loro famiglia.
Va bene, però ti ringrazio. Purtroppo, Giuliano, dobbiamo salutarti. Diamo però a te la possibilità di chiudere il però che stavi dicendo.
Cioè, quando le famiglie, questo volevo dire, quando le famiglie vengono e sono coscienti del problema, quello che poi noi vediamo nella vita quotidiana scolastica è una profonda serenità dei bambini, cioè i bambini superano il problema di fronte alla sua
complessità,
di fronte ad una sua riconversione.
Benissimo, una nota di positività, per fortuna, alla fine di due esperienze diverse, tre esperienze diverse, ma che affrontano entrambe il mondo della adolescenza e giovanità. Allora, ricordiamo i due libri, il primo di Maria Beatrice Toro e Maria Giovanna Ruo, Adolescenza e adultescenza, edito a Roma dalla CISU, e Giuliano Corà da Vicenza con Ti voglio bene maestro, Angio Cololla, editore di Vicenza, anche lui. Buona domenica, arrivederci a dopo il GR.
Atmosfere un po' irreali, 100 viaggi eccezionali e perfino voli a...
Marco Carrara, come stai? Buona domenica da Roma a Bergamo.
Buona domenica.
Ti abbiamo fatto una sorpresa, oggi non dovevi intervenire, ma noi ti vogliamo far intervenire comunque, perché stavamo chiamando in causa l'intelligenza artificiale, la macchina, con la sua responsabilità di alienare dal rapporto umano. Abbiamo con noi ancora una psicologa, un avvocato che si occupa di questioni familiari, quindi del diritto di famiglia, quello che avviene spessissimo con queste macchinette che alienano i ragazzi dal rapporto con i propri genitori e viceversa, perché anche i genitori spesso sfidano i giovani a essere super giovani, super bravi, più di loro in queste gare, in queste avventure telematiche, informatiche.
Prima mi è stato chiesto se le macchine hanno una qualche responsabilità. Le macchine hanno certamente, intanto buongiorno perché non ci siamo sentiti prima, allora i computer hanno una loro logica, ma è sempre l'uomo che ha la responsabilità della macchina, ha la responsabilità di governarla, ha la responsabilità di contenersi rispetto alla macchina. Ci sono una serie di modifiche del comportamento di noi tutti rispetto all'influenza delle nuove tecnologie. Vogliamo tutto subito, soprattutto i nostri ragazzi sono abituati a avere subito tutto perché cliccano. La ricerca non si fa più sull'enciclopedia, si fa su Google, si digita la parola, arriva tutto, poi non si fa una cernita, non si fa una... E questo sicuramente sta comportando delle modifiche, ma riguarda noi, non riguarda la macchina, non riguarda Google. Google è ottimo, siamo noi che dobbiamo essere in grado di gestirlo.
No, tra l'altro Alberto, volevo dirti sull'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale funziona attraverso il concetto di peso, cioè tu puoi insegnare addirittura a un computer, per esempio, la differenza che c'è nel modo di tradurre dall'inglese fra Ungaretti e Montale, però puoi insegnarglielo addestrando la macchina, cioè tu addestri la macchina pian piano a riconoscere come un autore seleziona certi lemmi rispetto a un altro.
Però sempre responsabilità dell'uomo.
L'intervento umano è imprescindibile, anche quando tu cerchi una parola, un match su Google. Quello che va a pescare i risultati sono una serie di algoritmi che sono messi a punto attraverso un procedimento di pesi di questo tipo da esseri umani che li hanno progettati.
Insomma, Marco Carrara, però parlavamo con te domenica scorsa dalla Fiera del Libro, più libri, più liberi, proprio dell'intelligenza quantistica. Mi parlavi di una macchina che riceve ormai degli imprinting e dal caos quantistico riesce a far sgonfiare questa nuvola di ipotesi e arriva alla singola ipotesi. Che cos'era quella macchina? Mi sembra qualcosa di pericoloso per le banche?
Preferisco inserirmi su quella cosa che stava dicendo la signora.
Sì, sì, poi questa cosa ne parliamo allora quando le banche non ascoltano.
Ecco, ha detto che c'è il problema che con l'utilizzo di motori di ricerca, Wikipedia o altro, c'è il problema che i giovani possono raggiungere facilmente molte informazioni, tantissime informazioni, scandagliarle, e poi però c'è la difficoltà di fare una cernita di che cosa è giusto, cosa è sbagliato, come mettere nel rapporto, eccetera. Però questo non va visto come un limite o come un problema, diciamo, dell'evoluzione delle macchine, nel senso che è un problema che va riportato al sistema scolastico. È il sistema scolastico che deve dare ai cittadini le basi del ragionamento e le basi per collegare gli elementi in modo che anche quando vengono sommersi di informazioni siano in grado di capire quali non hanno, diciamo, una base reale, quali non possono utilizzare perché magari è più importante la bibliografia dell'informazione che non l'informazione stessa e cose di questo tipo. E serve un sistema scolastico che insegni prima di tutto a pensare, insegni la retorica, insegni anche i trucchi della dialettica eristica.
Marco, stai scatenando una polemica qui in studio, sono tutti sgomenti.
Un sistema scolastico che insegna al cittadino a capire ciò che legge permette di utilizzare davvero internet.
Una parola contro, perché non possiamo tutti attaccarti, non è carino, da parte della signora Toro.
Beh, sarebbe meraviglioso che, come dire, che questi valori che lei richiama fossero davvero diffusi, e la scuola sicuramente ha una grande importanza, però quello che vorrei dire è che si rischia di insegnare ai ragazzini cose che in qualche modo sono un po' obsolete, nel senso che l'intelligenza che viene sviluppata nel contatto con le macchine, con la digitalità, è fondamentalmente percettiva, quindi non so quanto spazio ci sarà ancora per la logica, per il pensare, per il concentrarsi. Pensiamo una cosa: quando ho acquistato il primo telefonino ho aperto il manuale d'uso, sono passata attraverso dei simboli che sono i simboli della lettura e ho capito come funzionava. Quando ho comprato l'iPhone, perché mi dichiaro c'ho l'iPhone, l'ho aperto e ho avuto un'esperienza percettiva che Steve Jobs aveva accuratamente pensato per me già nello spacchettamento, e sono dovuta diventare esperta nello spacchettamento, cosa che certamente è molto molto difficile insegnare a scuola. Voglio dire, è meraviglioso quello che stiamo dicendo, e anch'io naturalmente come psicologa ma anche come educatrice e come genitore cerco di formare a questo, però in realtà la realtà ci sta portando in tutt'altra tendenza, una realtà di spacchettamento.
Sì, capisco,
un attimo ancora Marco, un attimo, perché conclude la coautrice Ruò.
Credo che più che di sistema scolastico dobbiamo parlare di sistema educativo complessivo, coinvolgendo tutte le agenzie educative e prima di tutto la famiglia. Sicuramente c'è la necessità di un esercizio della ragion critica, direi kantianamente, e di riacquistare la metodologia dell'esercizio della ragion critica. In questi linguaggi, comunque, tutti questi linguaggi devono essere comunque governati dall'uomo ai fini di ricerca, ai fini di crescita, ai fini di sviluppo, e quindi è necessaria che essere educati a utilizzarli.
Tra l'altro mi chiedo sempre una cosa affascinante per me, quanto inquietante: come mai Google ha messo sul suo portale quel tastino con la scritta "mi sento fortunato", per cui tu scrivi la tua ricerca, clicchi su quella e lui ti dà il primo match che capita, come se tu potessi davvero pescare l'informazione ideale nel momento ideale della tua richiesta di informazione. E questa per me è una cosa paradossale, insomma.
Fabrizio, basta, perché veramente se no Marco lo troviamo sotto un treno, e invece vogliamo dargli la possibilità di replicare ampiamente, ma non troppo, ai 3 minuti.
Dicevo, è interessante quello che diceva la signora, relativo alla questione, ad esempio, bisogna differenziare la questione dell'eccesso di informazioni scritte, che non è legata all'informatica. Tu potresti essere abbandonato in un tempo, che so, viaggiando alla velocità della luce, quindi con tempo per te zero, un'enorme enciclopedia, e poterla leggere tutta, avresti lo stesso quantità di informazioni, in parte anche sbagliate, perché le enciclopedie non hanno una precisione così tanto elevata, e poi trovarti zeppo di informazioni da dover scandagliare. Quindi l'informazione scritta, acquisibile tramite un monitor, o tramite la carta elettronica o simili, non è diversa dall'informazione scritta acquisita su carta. La questione diversa è quella del passaggio dal gestire tramite le frasi, gestire tramite indicazioni del tipo elimina oppure nuova mail, e gestire tramite i bottoni. Perché anche ad esempio vedendo l'ultima grafica che hanno dato alla posta di Google, alla Gmail, stanno passando sempre di più dalle parole scritte ai simboli. E a me non piace. Perché il nostro vantaggio della parola scritta con le sillabe, con le vocali, con le consonanti, rispetto al sistema degli ideogrammi, è importante dal punto di vista di quello che ci ha permesso di sviluppare, di ciò che ci ha permesso di sviluppare come mente nei nostri paesi.
Questo, Marco, però, ascoltami, ci sono molti linguisti che per esempio ritengono l'inglese una lingua pittografica, perché tu ormai leggi le singole parole come fossero simboli. Dato che l'inglese è la lingua più diffusa della rete.
Fabrizio, però non gli abbiamo lasciato i 3 minuti che avevamo promesso. Marco, di nuovo a te.
Beh, l'inglese però ha il vantaggio che è una lingua che è una lingua poco elegante, nel senso che il tedesco permette molte più cose, anche l'italiano, di quanto le permetta l'inglese. Poi è una lingua vantaggiosa, perché con l'inglese puoi prendere una parola e trasformare in un verbo, in un sostantivo a piacimento, modificarla, molto più flessibile.
Se non fosse così vantaggiosa parleremmo ancora latino, per fortuna, o ai noi.
Beh, il latino è una lingua molto bella, peccato fosse così complessa che tra gli stessi antichi romani avevano grossi problemi ad utilizzarla, come testimoniano fonti di problemi di cattiva grammatica nell'antica Roma.
Ciommo da dice battosi quando ciommo da vellet, come dicevano di Catullo.
Marco, chiudiamo veramente un'ultima battuta.
Io sarei, diciamo, favorevole a guardare in modo positivo l'evoluzione della grande quantità di informazioni. Semplicemente i giovani dovranno abituarsi a ragionare di più e a insegnargli a ragionare di più per usarle.
Volevo darti un messaggio, visto che è momento di consigli per regali di Natale. È uscito un libro che parla della Londra del 1800, ci si arriva attraverso un viaggio nel tempo, il suo autore è uno spagnolo, è Felix Palma, è appena uscito per l'editore Castelvecchi, La mappa del tempo. Magari la prossima volta che ci sentiamo, visto che lo leggerai, parleremo di questo libro, e invitiamo gli ascoltatori anche a comperarlo, perché chi ama la fantascienza come te, il viaggio nel tempo, lo steampunk, sembra essere una novità interessante. Buon Natale a tutti, ma noi ci risentiamo con Giuliano Soria dopo una breve pausa musicale.
Carta vetrata.
Siamo rientrati in diretta, Giuliano Soria sta per arrivare da Torino per parlare con noi di letteratura, di lingua e di quant'altro. Noi volevamo semplicemente dare qualche notizia, come al solito, fra le righe dei comunicati. Ci è arrivato un dato che Alberto Rollo, il direttore letterario della Feltrinelli, ha perso una piccola competenza dopo, possiamo dire, il quasi fiasco, perché non è che sia andato proprio bene come tutti noi auguravamo a Paolo Di Paolo il suo libro, è arrivato uno junior editor ad affiancarlo, è Giuseppe Catozzella, che qualcuno di voi avrà conosciuto per il suo primo La scimmia scrive, che molti hanno detto addirittura autobiografico. Lui è molto ironico, parla di se stesso come la scimmia che scrive, quindi anche lì di automatismi, no? Vediamo i primati che a volte riproducono le lettere dell'alfabeto. E Spianti, che invece è uscito l'anno scorso, con il quale ha vinto il premio Basilicata, quello presieduto da Leone Piccioni, il nipote del ministro Piccioni, dello scandalo della strage del Circeo, e recentemente è passato quindi a fare lo junior editor della Feltrinelli. Insomma, Carlo Feltrinelli sta sempre più rimodernando e rinfrescando la facciata della casa editrice per antonomasia libreria, ma che rappresenta anche una buona produzione in campo vario. Tornando alla questione della gioventù, di quanto è importante per i giovani leggere, abbiamo un nuovo sito che vuole essere la risposta dell'Anobi italiano, che è zazì.it, che non è per molti Zazì ricorda qualcosa di romano, ma invece non c'entra nulla. Zazà è da un'altra parte, non l'hanno ancora trovata, ma è Raymond Queneau con Zazì nel metrò. In realtà il titolo originale sarebbe Dentro il metrò, non nel metrò, ma insomma davanti, voglio dire, davanti al metrò. Tu lo conosci questo romanzo, Fabrizio?
Ma io conosco bene Queneau perché insomma mi sono abbeverato un po' a tutta la letteratura combinatoria francese. Ci si arriva solitamente dall'Italia attraverso Calvino, che è stato membro tra l'altro dell'Ulipo, l'opificio per la letteratura potenziale, che assieme a Queneau vedeva i nomi di altri grandi scrittori dal talento combinatorio, come l'immane Georges Perec, autore di La vita, istruzioni per l'uso, un libro fondamentale per chiunque ami questo genere di scrittura.
Giuliano Soria, buona domenica.
Buona domenica a tutti voi.
Ma sei a Costigliole d'Asti o sei a Torino?
Sono a Costigliole d'Asti.
Ah, sei riuscito a arrivare, benissimo. Il freddo non ti ha freddato, non ti ha fermato.
Ha prevalso il bisogno del paesaggio di Pavese e di Fenoli, perché questi sono quei paesaggi.
Bellissimo, tra le Langhe
e il Monferrato. In bilico fra Langhe
Monferrato,
a sinistra,
certo,
i paesaggi del Monferrato che sono più dolci, a destra i paesaggi delle Langhe che sono più aspri.
Cosa dire di Sylvie Germain, questa tua autrice preferita francese che ha una visione spirituale del tempo, quindi rallentare la velocità di internet dei nostri momenti così eccessivi, e soprattutto con il suo spiritualissimo intonato al Natale, l'eco del silenzio, les échos du silence.
Du silence, sono una serie di riflessioni sulla dimensione spirituale, intanto su Dio e poi sull'opportunità che ormai stiamo in silenzio ad ascoltare quello che avviene, e anche Dio sta in silenzio. Intanto lei è una scrittrice affermatissima, che ha vissuto molto all'estero, in Cecoslovacchia, filosofa anche e di forte dimensione spirituale, non direi religiosa, ma spirituale. E lei quando parla di Dio dice che Dio in effetti ha creato il mondo, poi a un certo punto è come se si fosse stancato del mondo e ha lasciato l'azione e tutti i simboli del potere, del suo esercizio, e sta in silenzio, perché questo è un momento nella storia del mondo, cioè sono parole di Sylvie Germain, che dice: siamo ai tempi dei genocidi, la terra è popolata da Abele, da tutte le razze, da tutti i mali, il cielo è pieno di fumi acri che sono quelli, i fumi dei corpi, degli sguardi, dei sorrisi e delle cattiverie, di tutte le età, di tutte le nazioni. La terra, il vento, il cielo, i fiumi, i mari sono delle vaste tombe ove muggisce il clamore di un popolo innominabile, e Dio tace. E perché questo Dio tace? Come se si fosse stancato del mondo. E attorno a questo tema costruisce una serie di aforismi e una serie di pensieri molto profondi che si intonano, sì, assolutamente con Natale, perché che senso ha il Natale se non un momento di tacere? E il tacere in questo frastuolo complicatissimo anche dei dei disordini che stanno attorno a noi, delle complessità, delle delusioni della politica. E che senso ha il Natale se non è un silenzio, un modo di ascoltare, un modo di celebrare dentro di noi un richiamo al passato, alla spiritualità, alla nostra identità. E a proposito del Natale dice: se non lo si aspetta non si troverà l'inaspettato, e allude naturalmente al Natale. Quindi io consiglio questo romanzo perché è l'elogio di una dimensione che anche per chi non è credente è fondamentale, perché il silenzio più che mai in questo momento è una dimensione dello spirito.
Purtroppo è solo in francese, ancora non è stata tradotta in Italia, ma molti nostri ascoltatori leggono il francese, e ricordiamo la casa editrice, la Michel, Albin Michel.
Sì, io credo che Edizione del Lavoro abbia fatto un'edizione anni fa, non so se completa o meno, di parte di questi aforismi, perché la Cité Germain è conosciuta in Italia, alcuni suoi romanzi sono stati tradotti, l'ultimissimo è Magnus che è pubblicato da una casa editrice italiana, credo che sia Santi 40.
Come no?
E poi le
preziosa.
Sì, le Livre de Nuit che pubblicò, il primo libro che le pubblicò grazie a un grande editor della Gallimard, che è Roger Grenier, e molti altri romanzi, ma molti sono ancora da tradurre. È come se in Italia questi scrittori di dimensione spirituale fossero relegati in una sacca, messi in un angolo perché sono visti come scrittori cattolici. Non è il caso della Sylvie Germain, che non è vissuta come uno scrittore cattolico, ma è una scrittrice filosofa che parla di ascesi, che parla di isolamento, che parla di
Giuliano,
di
ti devo interrompere. Ti devo interrompere perché vogliamo toccare un altro argomento prima di salutarci, che abbiamo messo in scaletta e ci interessa molto. Quando il tacere non è una scelta ma è un obbligo, ed è il tacere obbligato che molte lingue stanno subendo dalle autorità nazionali. Parliamo della Catalogna da parte di Madrid.
Sì, e anche di tutto il problema delle lingue minoritarie in Spagna. È uscito un libro di un grande linguista francese che di origine spagnola, che è José Carlos Herreras, Lingue e normalizzazioni in Spagna, pubblicato da Gredos, che è un libro capitale intanto perché lui è uno studioso allievo di Martinet di grande prestigio, ma perché tocca un argomento del multilinguismo spagnolo che è esemplare per tutto il mondo, perché non c'è stato in Europa, parlo della vecchia Europa, perché poi se guardiamo l'Africa o l'Asia ce la mette le mani ai capelli, e anche l'America Latina, dalla complessità delle lingue, ma in Europa non c'è nessuno che abbia questa complessità e questa ricchezza di nazioni culturali. Io parlo di nazioni culturali in Spagna. C'è la nazione basca, la nazione culturale basca, c'è la nazione culturale della Catalogna, c'è quella della Galizia. Tutte queste lingue sono anche lingue che rappresentano un potere, perché non parlare queste lingue per chi si identifica in questi stati regionali, e usa la parola stati regionali che farebbe rabbrividire probabilmente gli organismi spagnoli, ebbene non parlare queste lingue vuol dire rinunciare all'identità. Le lingue sono anche strumento di potere. Questo discorso sulle lingue, sul valorizzarle, sulla forza che hanno queste lingue, su quanto i catalani piuttosto che i baschi o quelli della Galizia pretendono giustamente di che queste lingue vengano rispettate, valorizzate e vengano insegnate, tocca direttamente anche problemi che stanno da noi in Italia, di multilinguismo, di nazioni culturali represse. Pensiamo al caso ad esempio di un grande scrittore sloveno vissuto a Trieste, che è Boris Paor, che è stato anche lui, che è vivente, scrittore straordinario, molto rivalutato ultimamente, che più
soprattutto in Francia è tradotto moltissimo.
Moltissimo, è più triestino lui di altri scrittori alla moda triestina, lo dico fra virgolette.
Parliamo di Claudio Magris, immagino.
Beh, sì, in fondo, cioè se uno deve ritrovare un certo
o di Paolo Rumiz anche.
Sì, ma io sono stato insegnato a Trieste.
A noi piace fare i nomi, Giuliano.
Sì, è chiaro che la mia allusione era Magris, insomma. Ci sono delle mode romantiche, ma questo è più triestine di altri. Questo è uno scrittore che dentro di sé c'è tutto il sangue sloveno. La Slovenia ha un ruolo su Trieste, come Trieste ha avuto un ruolo in Slovenia. Quindi qui c'è un pezzo di quella storia. Noi l'abbiamo discriminato anche politicamente, perché lui ha...
Dobbiamo dare una brutta notizia. È morto un grande scrittore che è stato un patriota importante, Havel. Il presidente della Cecoslovacchia Libera, abbiamo avuto adesso l'agenzia. Scusa, te la conclusione.
Non fa farà certo piacere a Sylvie Germain, perché è stata tantissimi anni a Praga. Ebbene, questo discorso della complessità delle lingue minoritarie è un discorso che sta direttamente anche nella politica italiana, perché tutta la dinamica politica, anche culturale, della Lega sta in questo bisogno di identificarsi con delle lingue nelle quali stanno le tradizioni regionali e difenderle fino all'estremo. Certo che noi in Italia non abbiamo questa ricchezza della Spagna, ma i temi posti da Herrera sono temi di enorme modernità e di enorme importanza. Io non credo molto nell'Europa delle nazioni, credo nell'Europa delle regioni. E siccome andremo verso un'Europa delle regioni, il problema delle lingue regionali, parlo di lingue e quindi anche di letteratura, certo il piemontese non è una lingua, un dialetto, nemmeno il lombardo, so che questo dispiacerà forse a Bossi, ma comunque il problema esiste ed è un problema centrale, un problema della nostra identità. Io stesso devo confessare che la prima lingua che ho imparato è il piemontese, poi è arrivata una lingua per me, tra virgolette, straniera, che era l'italiano, e poi altre cose. Perché devo privarmi di questa identità? Quindi toccare questi argomenti, poiché la lingua non è solo strumento di cultura, ma anche strumento di potere, è un fatto molto importante e molto significativo.
Grazie Giuliano Soria. Grazie Giuliano Soria. Ricordiamo che tu hai firmato insieme a molti intellettuali spagnoli un appello per Conde, per il premio Nobel a questo scrittore della Galizia, e te ne facciamo chiaramente menzione perché sei forse l'unico intellettuale italiano che si spende per questa regione, per questo stato all'interno della Spagna, definiamolo come vuoi, che è stato trascurato un po' dalla capitale.
Millenaria, 1500 anni, una cultura straordinaria, speriamo di avere presto Conde in Italia e magari avesse il Nobel.
È un diritto poi dei bambini, mi sottolineano qui, avere anche il dialetto nella loro possibilità culturale.
Conservare l'identità.
Allora il prossimo intervento lo farò in piemontese. Pensate.
Grazie Giuliano, buon Natale a tutti, buon Natale, grazie dell'ascolto, ci risentiamo nel 2012.